Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e bentornati a una nuova puntata del Pomeriggio con Zainet. Qui con me ci sono Cecilia e Federico, tutte e due del liceo Manara di Roma. Ciao!
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 Per parlare oggi di poesia dorsale, che cos'è? Un nome un pochino strano, lo scopriremo tra poco, ma prima andiamo come al solito ad ascoltare la nostra prima hit di oggi, che è Elisa con una poesia anche per te.
Zainet, la radio che fa scuola.
Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà sarà, e forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme, come se non sentissi più dolore. Ma tu hai tessuto sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso, solo per un rimpianto. Ci sarà sole, come sa fare con la neve. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà, e forse esiste già al di là dell'orizzonte.
Ed eccoci rientrati in studio. Allora ragazzi, ricordo, siamo con Cecilia e Federico quest'oggi. Voi sapete che cos'è la poesia dorsale?
Sì, da 5 minuti, sì.
Te Federico?
Sì, da poco.
Da poco. Bene, lo scopriranno tra poco anche i nostri ascoltatori, perché intervisteremo Antonella Ottolina, giornalista e autrice insieme a Stefano Belloni di poesia dorsale. Ma andiamo prima ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione. Vai con la scheda!
Il velo nero, un velo di silenzio, un'anima divisa in due dove la terra trema, dalla parte di lei. Questo è il testo di una poesia tutta particolare. Non c'è infatti un autore nel senso letterario del termine. I versi sono composti dai titoli dei libri. Si tratta della poesia dorsale, Nata da un'idea della giornalista Antonella Ottolina e Silvano Belloni, graphic designer, l'idea di accostare fra loro i dorsi dei libri per creare suggestioni di senso compiuto, per poi fotografarli, ha riscosso molto successo, tanto che moltissimi si cimentano a creare la propria poesia. E voi? Cosa aspettate? Ed eccoci tornati in studio. Dunque, ci ha raggiunto in collegamento telefonico Antonella Ottolina, alla quale do il benvenuto, e la prima domanda è subito da parte di Federico.
Che cos'è in pratica la poesia dorsale?
La poesia dorsale è una cosa in realtà molto molto semplice, forse questo che la rende ancora più affascinante, se posso dirlo. Cioè, si tratta semplicemente di prendere i libri, i dorsi dei libri, metterli uno sopra l'altro, in modo che i titoli si concatenino fino a formare dei versi. Praticamente si usano quindi i titoli, un titolo vicino all'altro, devono avere un senso compiuto fino a concepire poesie, pensieri, nel miglior caso delle poesie, ecco. Dorsale può sembrare anche un nome un pochino assonante, no? Non vuole esserlo, ma in alcuni casi è anche appropriato.
Avete paura che la vostra arte possa esaurirsi un giorno?
Quando si esauriranno i bei libri, pure la voglia di fare poesia dorsale. In principio avevo pochi titoli e quindi le prime poesie sono ancora quelle che mi piacciono di più, perché sono state le più difficili e più immediate. Poi con gli anni ovviamente ho cominciato a selezionare i titoli e adesso ne ho talmente tante a disposizione che le poesie perdono effettivamente immediatezza, e quindi non le faccio più se non tematiche oppure pensate per qualcuno o qualcosa. All'inizio erano semplicemente, come dire, composizioni che ci piacevano, io messe, ci piacevano così come erano. Ad esempio ce n'è una che mi piace moltissimo: da quando sei parte di me, io te soltanto, non riesco più a camminare, dì a qualcuno che sono qui, voglio urlare senza voce prima che passi la poesia. Queste poesie, che poi le altre cose, poesie dorsali, perché per carità non vorrei fare arrabbiare nessun poeta, in realtà pur essendo nate sull'onda del momento, corrispondono però sempre a quello che tu pensi, una tua esperienza. È una cosa che ho trovato divertente, soprattutto per me che non sono una poetessa, che non sarei mai in grado di scrivere un verso. Quindi ci siamo un po' misurati con cose un pochettino più difficili, come ad esempio fare una poesia di 59 libri, ed è venuta molto bella quella di 59 libri. Però invece, quando invece hai qualcosa da dire e lo vuoi dire con una poesia dorsale, in quel caso è impossibile che ti venga a mancare l'ispirazione, perché se hai il pensiero, ovviamente devi anche poter avere la parola per esprimerlo.
Vi ritenete i veri autori delle vostre poesie? Potete definirvi poeti?
Non siamo poeti, in primo, assolutamente no. Ed è anche la cosa più affascinante, nel senso che i libri vengono usati in una maniera completamente diversa. Vengono usati semplicemente come il loro contenitore, il paratesto, la copertina, il titolo, il dorso, no? L'opera non ha più neanche senso per la poesia dorsale. In questo senso, diciamo, potrebbe essere una roba tipo sperimentale, se fossimo in altri anni, ma non lo siamo, quando proprio si cercava di drammatizzare e di dare a tutto quanto fosse un'opera d'arte un lavoro completamente diverso. Queste non sono opere d'arte, e semplicemente si tratta di libri che però perdono il loro valore letterario per conservare soltanto quello della titolazione. Ad esempio qua c'è, non so, puoi trovare Pasolini di fianco a un autore di manuali per diventare ricchi, che ne so, la produzione minore o anche quella specializzata, manualistica, dei titoli molto adatti per poter essere utilizzati in questo, per la poesia dorsale.
Credete che comincerete a comprare libri solo per comporre poesie più belle?
Mai. Guarda, la verità vera, è successo una volta, perché dovevamo andare alla Fiera del Libro di Torino con una esposizione di 20 poesie. La Fiera del Libro per noi era il massimo, avevamo un filo conduttore, il tema di quell'edizione, che era la bellezza. Anzi, per la verità il tema era: la bellezza salverà il mondo, Dostoevskij, l'idiota, eccetera. Quindi era molto complesso fare 20 poesie così. Alla fine ero talmente disperata che un paio di libri li ho comprati, ma è stato veramente, come dire, un caso eccezionale, perché non ce la faccio, da parte non sono così vista, ma poi ho anche un rispetto verso i libri, ho un atteggiamento sacrale in confronto ai libri, veramente, li adoro, li leggo veramente, li leggo veramente perché dovendo recensire 14 alla settimana e li rispetto troppo per poter comprare un libro per la copertina, diciamo così.
Adesso vorrei porle io una domanda. So che voi amate definire la vostra arte come un'arte di tipo democratico, proprio perché i titoli sono tutti sullo stesso piano. Non è detto che un libro più importante abbia poi un valore maggiore nella composizione delle vostre poesie dorsali.
Assolutamente sì, infatti, perché sono stata soltanto dei titoli, si tratta solo esclusivamente di titoli, non certo di libri. Per quanto in alcuni casi certi titoli hanno salvato le opere, perché ci sono opere che stavano uscendo con titoli disgraziatissimi. Adesso guarda, non mi viene neanche un esempio, come al solito nei momenti giusti ti manca l'esempio adatto, ma soltanto Ulisse, questo è citato nella nostra home page, perché a un certo punto ci siamo anche divertiti a lavorare un po' con il paratesto, essendo appunto ormai dentro il titolo, no?
Certo.
Abbiamo scoperto che il libro vive anche grazie a quello. L'Ulisse di Joyce l'avremmo letto anche se fosse che maturista, l'avremmo letto alla stessa maniera. Poi ci sono tantissimi libri che magari in origine dovevano chiamarsi La Muta e poi sono stati convertiti invece in titoli che sono quasi se stesse delle piccole poesie. Quindi decisamente, decisamente molto democratica.
E cosa pensano pubblico e critica delle vostre poesie?
La verità è che la poesia dorsale è sempre stata accolta con molta simpatia, soprattutto da chi la fa, quindi sul web, e le persone che ci si dedicano ovviamente lo fanno perché piace. La critica non ci si è messa, perché ovviamente non si tratta di poesia, come ti dicevo, tranne che ultimamente ci sono stati un paio di interventi sul magazine del Corriere e sul Messaggero, che sono stati davvero molto carini, diciamo così, molto indulgenti con noi.
Beh, una critica possiamo farla anche noi qui in studio, perché prima di iniziare la trasmissione stavamo appunto riflettendo sul fatto che forse la scelta di accostare poesia e fotografia è un po' il segreto, ecco, di quest'arte, secondo me, una scelta che è stata piuttosto felice.
Silvano Belloni, che è l'altra anima della poesia dorsale, lui vive giusto appunto per quello, perché lui non vive una visione esclusivamente della poesia dorsale, io invece ce l'ho più sul ritmo, ed è comunque un incontro fra due cose completamente diverse, molto affascinante. È affascinante anche il fatto che appunto i libri più significanti, alle volte sì, perché no, rivivano in mezzo a libri invece molto importanti. Questa è la democratizzazione della poesia dorsale e unisce veramente, si può leggere su vari livelli, tutti bassi, per carità. Nessuno vuole scomodare la vera arte con la maiuscola, perché sarebbe davvero eccessivo, ma però ci sono vari livelli molto interessanti. Ad esempio, il poesia dorsale può anche essere un bellissimo regalo, un bellissimo pensiero, perché puoi regalare 5 libri e nel frattempo regalare anche una poesia,
certo.
Nel contempo regalare anche una poesia, no?
Ti è capitato?
A me sì, l'ho fatto, sì, l'ho fatto alcune volte, e le hanno regalate anche a me, sì.
E qual è il vostro libro preferito e il titolo più bello secondo voi?
Il mio libro preferito è L'informazione di Martin Emis, lo trovo geniale, in questo momento. Mariassa ha dei meravigliosi titoli, mi piace moltissimo.
Dunque mi sembra di capire che bel titolo e bel libro non sempre vanno di pari passo. Ora ci potresti fare qualche esempio pratico? Ci potresti leggere qualche poesia dorsale?
Questo è tra libri, dice. Detto tra noi, nella buona e nella cattiva sorte, per sempre e tanto. Mi piace molto anche questa. Stringendo la notte più in là, dove è sempre notte, ti vedo meglio al buio, prima che ti svegli con un bacio senza sapere chi sei. Una sulla poesia, anzi un po' sulla scrittura. Perché scrivi? Scrivere un tic, saper accompagnare con una nuvola il volo del cuore dalla terra. L'arte di comunicare il futuro che già c'è, le idee che verranno, l'evasione silenziosa dal definitivo istante, il piacere di pensare tra poche parole le vite degli altri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 titoli.
Benissimo, e con queste ultime battute io allora saluto Antonella Ottolina, ricordo giornalista e autrice di Poesia Dorsale. Ora il pomeriggio con Zainet si ferma per qualche minuto, restate qui con noi. Dunque ragazzi, che ve ne sembra allora di questa Poesia Dorsale? pensate veramente che si possa definire una forma d'arte, lo fareste? Chi comincia? Cecilia, okay. Vai.
Ma farlo sì, secondo me è divertente. Che venga definita arte, non lo so, sicuramente è una cosa molto creativa, molto, molto carina anche l'idea, cioè a me non sarebbe mai venuta. Però addirittura un'arte non lo so, perché... Cioè alla fine sono frasi di altre persone messe insieme, non c'è niente di proprio in senso totale, secondo me.
Certo, esattamente la domanda che avete fatto, no? Nel senso, quanto ci si può definire autori dal momento che poi i titoli dei libri non sono appunto della persona che li scrive, come un poeta compone i suoi versi. Tu che pensi, Federico, di questo?
Cioè, è interessante come forma d'arte, però penso sia anche piuttosto limitante nei confronti dello scrittore, in quanto, non so, le parole sono più o meno quelle. Cioè, le parole, come sono state decise dal vero autore del libro, le devi prendere e copiare e incollare nello stesso modo. Neanche copiare e incollare, devi prendere i libri e fotografarli nello stesso modo.
Ecco, appunto, a proposito di fotografia, diciamo, mi è sembrato di capire che la poesia dorsale non si possa considerare tale se si tiene soltanto in conto l'aspetto delle parole. Appunto, devono essere fotografate, cioè le opere d'arte, che poi, tra l'altro, ne approfitto per dirvi che è diventato un business questo, cioè sono state fatte delle mostre e sono quotate queste forme d'arte. Ci sono anche opere formate da più di 10 libri, 12 libri, quindi delle colonne in mani. Insomma, proprio a proposito di questo, anche la fotografia forse è una forma d'arte che stenta, no, ad avere un suo spazio, un suo riconoscimento. Forse il fatto di unire insieme queste due forme potrebbe in qualche modo costituire un mix vincente, secondo voi?
Non lo so, cioè sicuramente comunque se non fosse per la fotografia la poesia dorsale non avrebbe lo stesso impatto, perché anzi non avrebbe nessun impatto. La cosa bella è vederla in fotografia. Se poi questo qua può addirittura dare un aiuto alla arte, cioè l'arte della fotografia, non lo so, forse è un po' un'esagerazione.
Io trovo molto più interessante la poesia dorsale dal punto di vista grafico che di contenuti. Cioè, quando le ho viste sono rimasto molto più colpito proprio dall'estetica.
Sì, a proposito di questo, poi la poesia dorsale è stata definita anche un amore visionario per i libri, proprio a sottolineare questo aspetto grafico, visivo, come dici tu. Allora, adesso però voglio fare una cosa un po' a sorpresa. Come vedrete lì, avete davanti a voi dei libri. Indovinate un po' che cosa voglio fare? Voglio fare una poesia dorsale al momento. Quindi adesso, nel tempo della canzone che ora manderò in onda, dovete trovarmi due poesie, due o tre, insomma, fate un pochino voi, va bene?
Zainet, la scuola che fa radio.
Ma cosa parlate se non sapete, non gli serve l'aiuto di nessuno. Quando il vento mostra il suo vero volto, lui parla alle foglie amiche e rumorose, e per un sorriso ti regala una poesia, un pezzo di vita, e poi scappa via. Cosa parlate se non sapete, non gli serve l'aiuto di nessuno, lui scrive di notte mentre la gente dorme, nelle sue tasche solo fogli di carta, ricordi di vita e di follie vissute, storie di amori e di stelle perdute. Ma come son belle le poesie di Enrico, che parlano di mare e di polene vive, di scogli bianchi e di acque profonde, di piccole papaglie contro grandi onde. Ma come son belle le poesie di Enrico, parlano di lui e della sua vita.
parlate se non sapete. Non gli serve l'aiuto di nessuno quando l'inverno mostra il suo vero volto. All'angolo della strada tende la sua mano e per un soldo ti regala una poesia, un pezzo di carta e poi scappa via. Ma come son belle le poesie di Enrico, che parlano di mare e di polene vive, di scogli bianchi e di acque profonde, di piccole barche contro grandi onde. Ma come son belle le poesie di Enrico, che parlano di lui e della sua vita.
Ed eccoci tornati in studio, abbiamo ascoltato I Nomadi con le poesie di Enrico. Allora ragazzi, avete trovato la vostra poesia dorsale?
Sì, comincio io. Le notti gotiche, la presenza di Orfeo, viaggi la sottile linea scura.
Vai Federico.
Come ti erudisco il pupo a regola d'arte, l'incompiuto destino di una maestra di scuola.
Molto ironica questa. Io invece ce l'ho proprio ermetica di due righe, di due titoli scusate. La scuola siamo noi, penne sconosciute. Bene, mi sembra che questo esperimento, per quanto avessimo a disposizione poco tempo e pochi libri, sia riuscito. Comunque adesso facciamo anche le foto, perché chiaramente, come abbiamo detto prima, l'occhio vuole la sua parte. E invece, tornando a parlare di poesia più in generale, ma a voi piace, la leggete solitamente, amate leggere poesia? Cominciamo da Federico stavolta. Okay.
Sì, molto, mi piace molto la poesia, soprattutto poesia del periodo beat americano.
Te invece, Cecilia?
Ma a me non è che piace molto la poesia letta, letta così. Penso che l'unico libro che abbia letto di poesia sia Gianni Rodari quando ero piccolo.
Cioè, quindi vabbè, poesia un pochino
sì, erano molto carine. Cioè mi piace la poesia, però non ho mai avuto lo stimolo, non so, di andare a comprare un libro di poesia in un negozio. Più che altro, cioè, mi piace molto di più la prosa come genere.
Ecco, e non sei l'unica a pensarlo. Perché succede questo secondo te? Cioè se uno entra in una libreria, effettivamente il reparto poesia è sempre un piccolo scompartimento negli antri più segreti, no, della libreria. Perché un libro di narrativa è sicuramente più immediato, più fruibile, perché la poesia contemporanea in particolare magari ha preso una piega troppo ermetica, non lo so, Federico.
Sì, credo sia perché la prosa è comunque un genere più facile, si può trovare a diversi livelli, mentre la poesia comunque usa un linguaggio più specifico, usa più figure retoriche, a meno che non si legge come Cecilia, Gianni Rodari.
A me piace Gianni Rodari, bellissimo Gianni Rodari. Il libro degli errori l'ho letto tutto quanto, bellissimo, devi leggerlo il libro degli errori
l'ho
di Gianni
letto,
Rodari.
L'hai letto?
Cioè non è poesia, è filastrocca.
Vabbè, filastrocche.
Dici più o meno ci siamo, Cecilia. Invece, volevo chiedervi, voi avete mai scritto poesie?
Io non penso di aver mai scritto una poesia, no, anche perché di solito le poesie scritte così, diciamo, giovanili sono sempre molto, non so, sul genere decadente Baudelaire, non lo so,
magari.
Quindi è comunque una cosa che viene anche molto, diciamo, finanziata, tra virgolette, nelle scuole, perché spesso si fanno concorsi di poesia, infatti per esempio nella nostra scuola, al Manara, cioè ci sta sempre un concorso di poesia e poi a fine anno si premia qualcuno.
Ah sì?
E sì, io comunque conosco persone che l'hanno fatto, a volte escono anche poesie molto carine.
E che si vince?
Abbonamenti al teatro.
Ah, beh, un bel premio, dai.
O buoni spesa da Feltrinelli.
Esatto.
Beh, insomma, sempre cose a sì. Tema, insomma. E te invece, Federico, hai scritto poesie, dimmi di sì.
Più che poesie, testi per canzoni, scrivendo canzoni, però
bene.
Penso siamo piuttosto simili, c'è la struttura, effettivamente, non saprei.
Allora, dato che abbiamo un poeta, anche se musicale, però per me è la stessa cosa, insomma, io certe volte considero i testi delle canzoni vere e proprie poesie. L'ispirazione nasce dall'onda del sentimento?
Sì, sono senz'altro i sentimenti, però sentimento sì, senz'altro reale, però va in qualche modo mediato e reso meno diretto ed ovvio.
Ho capito. Sentite, a proposito di poesia, mi sembra doveroso ricordare che ormai qualche tempo fa è morta una grandissima poetessa italiana che è Alda Merini. Voglio sapere se voi la conoscete, se avete avuto modo di leggere qualcosa di suo.
Io la conosco, comunque è una delle poetesse più importanti.
E te invece, Federico?
Sì, la conosco, mi piace, però non ho mai letto un libro all'inizio e alla fine, ho sempre letto poesie sciolte.
Poesie sparse. Qualche poeta che vi piace in particolare?
Non lo so, cioè può sembrare molto inquietante come cosa, ma a me è sempre piaciuto tantissimo Ugo Foscolo. No, perché è sempre, cioè, sempre comunque considerato molto tragico, però a me piace molto, cioè proprio come struttura, come uso delle figure retoriche, mi piace moltissimo Ugo Foscolo. E poi tantissimo Ungaretti, comunque l'ermetismo mi è sempre molto piaciuto. Ungaretti, ci sono delle poesie che sono veramente bellissime.
Certo, sono molto distanti tra Foscolo e Ungaretti.
Sì, sono proprio gli antipodi, però mi piacciono tutti e due tantissimo.
Benissimo, è importante vedere qualcuno che si appassioni a quelli che sono i poeti passati, perché secondo me a scuola c'è un brutto modo di trattare spesso la poesia, nel senso che comunque è incasellato in quello che è un programma scolastico, poi uno se la impara perché se la deve imparare, un po' come Dante con la Divina Commedia, che magari se uno la rilegge dopo, a me è capitato di rileggerla dopo la scuola, ha tutto un altro effetto secondo me. E te, Federico?
Sì, Foscolo anche a me, potrebbe sembrare banale, però anche Leopardi.
Dunque, allargando l'orizzonte alle varie forme artistiche, volevo chiedervi un parere sulle nuove forme d'arte, mi riferisco alla street art piuttosto che alle installazioni di arte contemporanea, che vanno a sfruttare proprio la contingenza del momento, si definiscono quasi effimere.
Cioè, a me queste cose sinceramente hanno sempre dato un po' fastidio, anche per esempio passando alle arti figurative, anche per esempio la land art, la body art, sono delle cose che comunque mi hanno sempre un po' innervosito, perché comunque, cioè, l'arte è una cosa che deve comunque rimanere, secondo me, perché sennò non è, può essere considerata del tutto arte, quindi secondo me, diciamo, l'arte effimera, cioè l'arte che passa e non torna, può essere, cioè, bisogna un attimo pensarci prima di considerarla arte.
Beh, la buona foscoliana, giustamente, devi pensare all'immortalità esatto. Dell'arte, giusto. Perfetto, senti, allora Cecilia, io ti volevo chiedere un favore, proprio perché abbiamo parlato di Alda Merini, ci tenevo a leggere una poesia che tu hai scelto, certo. E per l'occasione, perché appunto così possiamo ricordarla. Ti va di leggerla?
Allora, per una giovinetta, di Alda Merini. Ho pensato al tuo fascino profondo, cara, piccola luce, così chiara da parere una mite trasparenza di vigoroso petalo o una spina che ancor dritta si leghi alla tua voce. Tu sei bella di lucida passione, non ancora riflessa, dentro nell'unghia scarna del destino. Fai tu che questi non eguagli me, la tua piana bellezza come fiume che pareggia ogni mitico livello.
Ed eccoci giunti alla fine anche di questa puntata del Pomeriggio con Zainet. Io ringrazio per essere stati qui con noi Federico e Cecilia, ricordo del Liceo Manara, ciao!
Ciao, a presto, spero.
Spero anch'io che tornerete presto. E da Chiara Falcone è tutto, e appuntamento a domani. Ah, scusate, prima di salutarvi devo ricordare le solite due cose molto molto importanti, cioè il nostro sito www.zai.net, dove potrete sempre essere aggiornati per quanto riguarda le notizie, gli articoli e tutte le novità che riguardano il progetto Zainet, e poi il nostro gruppo su Facebook, Il Pomeriggio con Zainet, che oltre ad aggiornarvi su quelle che sono le puntate e gli argomenti trattati, propone anche delle discussioni, quindi mi raccomando, partecipate. Allora ciao a tutti e a domani.